Ah sì, se c'è la scuola domenicale. Sì. Buona domenica anche a tutti quelli che ci seguono e ci ascoltano da casa. Un abbraccio forte, forte. Non so se qualche volta succede anche a voi, spero di sì, che leggendo un testo che magari avete letto e riletto più volte, improvvisamente vi arriva come un macigno, nel senso che proprio entra dentro di voi, vi folgora, vi scuote. Questo è quello che mi è successo in una mia lettura. Sto leggendo il Vangelo di Luca e a un certo punto, poi lo vedremo nel contesto, Gesù fa una domanda ed è questa domanda che è arrivata come una folgore nel mio cuore e nella mia vita. Mi ha fatto fare una serie di considerazioni, alcune delle quali le farò insieme a voi questa mattina. La domanda è: a chi, diceva Gesù, posso paragonare gli uomini dei nostri tempi? Parole che possono essere rivolte a ogni generazione. Perché ogni generazione è responsabile di come risponde all'invito, a quell'invito che Dio pazientemente rivolge, pentirsi della propria malvagità e appropriarsi del dono della sua grazia. I crimini commessi contro l'umanità, ad esempio, sono peccati commessi contro Dio. Mercoledì scorso, 27 gennaio, il mondo intero ha celebrato il giorno della memoria. Cose terribili. Cose terribili che sono successe in quella generazione. E il giorno della memoria non è un omaggio alle vittime, ma è il riconoscere pubblicamente l'orrore che l'Europa è stata capace di produrre. Ricordare per non dimenticare. Allora, miei cari, lasciamoci sondare. Lasciamoci fare una risonanza magnetica da parte di Dio, dello Spirito Santo. Da queste parole di Gesù, a chi posso paragonare questa generazione? E prima di leggere il testo, vogliamo ancora pregare. Signore, vogliamo chiederti che i nostri cuori, il mio cuore prima di tutto, possa essere reattivo alla tua parola e alle sollecitazioni dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, Vangelo di Luca, capitolo 7. Il testo base è da versetto 31 a 35, ma per mettere nel contesto leggiamo anche dal versetto 24 per capire meglio perché Gesù arriva a fare questa domanda. Capitolo 7, versetto 24. Quando gli inviati di Giovanni se ne furono andati, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla. Notate la capacità oratoria di Gesù, come sa andare al cuore delle persone. Che cosa andaste a vedere nel deserto? Tre volte lo ripete. Una canna agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano degli abiti sontuosi e vivono in delizie stanno nei palazzi dei re. Ma che cosa andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è uno più di un profeta. Egli è colui del quale è scritto, ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te. Io vi dico, fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni, però il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Tutto il popolo che lo ha udito, anche i pubblicani, hanno riconosciuto la giustizia di Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni. Ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro. E adesso entriamo nel tema. A chi dunque paragonerò gli uomini di questa generazione? A chi sono simili? Sono simili a bambini seduti in piazza che gridano gli uni agli altri. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni il Battista che non mangia pane e non beve vino e voi dite a un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e voi dite ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figli. Cosa c'entrano questi bambini che sulla piazza gridano gli uni agli altri? Ovviamente dobbiamo andare nel contesto, quello che succedeva a quel tempo. La piazza, che era la piazza del mercato, era il luogo dove i bambini, quando non c'era il mercato, andavano a giocare, avendo tutto il loro posto a disposizione. Mi ricordo quando da piccolo andavo in montagna a Gressoney e tutte le sere sulla piazza centrale del paese si giocava a pallone. Si giocava a pallone sulla piazza. E nei loro giochi essi imitavano le occasioni speciali degli adulti, matrimoni e funerali in primis. Pensate che uno dei loro giochi preferiti consisteva, quando giocavano al funerale, nel sotterrare una cavalletta. Gesù con i suoi discepoli e Giovanni con i suoi, raffigurano due gruppi di bambini. Il primo gruppo ha iniziato a suonare il flauto, come si usava nei matrimoni, ma l'altro gruppo è rimasto impassibile. Che cosa ce ne importa? Non ha affatto reagito. Allora quest'ultimo gruppo a sua volta ha intonato delle negne funebri per giocare al funerale. Stessa reazione, o meglio, non reazione, come quella del primo gruppo. Allora, ciascun gruppo doveva alternativamente iniziare la rappresentazione di una scena di vita ordinaria, come ho detto prima, e l'altro, entrando attivamente nella scena cominciata, doveva unirsi ai primi attori e proseguire l'esecuzione. E la scena gioiosa della danza viene proposta dal primo gruppo. Gli altri, invece di alzarsi e raffigurare un ballo, segno esteriore di questa gioia, con noncuranza costoro rimangono seduti, inermi, impassibili. A loro volta, questi ultimi iniziano una scena di dolore e gli altri, invece di alzarsi, di muoversi e formare un corteo funebre, siamo nei giochi di questi bambini, stanno fermi e addirittura sono imbronciati, musoni. E così il gioco fallisce, va a vuoto e tutti si annoiano e si stufano. E ciascun gruppo, ecco il testo, accusa l'altro del risultato fallimentare e si dicono l'un l'altro gridando: noi abbiamo, ma voi non avete. Noi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato. E gli altri gridano: noi abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete pianto. Voi, noi abbiamo, ma voi non avete. Giovanni Battista e i suoi discepoli raffigurano coloro che vivono una vita rigida, austera. Infatti dice il testo che Giovanni non beveva vino e non mangiava cibi raffinati. I giudei, soprattutto i farisei e i dottori della legge, dicevano che era matto e che addirittura era indemoniato. Allora Gesù e i suoi discepoli rassomigliano piuttosto dei gioiosi commensali in una festa di nozze. Gesù stesso si è spesso paragonato a uno sposo e ha spesso paragonato i suoi discepoli agli invitati in un matrimonio, come dice Matteo 9,15. Ma i suoi contemporanei l'hanno accusato di essere un mangione e un beone. Sapete che secondo Deuteronomio 21,20 questa era un'accusa piuttosto grave. Allora, i bambini, siamo sempre su questa piazza, nei loro giochi evidenziano due modi di fare, due azioni differenti e opposte. Ed ecco qui la rappresentazione con Giovanni, con i suoi appelli al ravvedimento e il suo seguito di persone penitenti. Gesù, dall'altra parte, con le sue promesse di grazia, è lì e con il suo corteo di credenti gioiosi. Ma tutto ciò, però, mette tristemente in risalto due situazioni presenti a quel tempo in Israele. Ecco perché Gesù tuona e dice: a chi paragonerò questa generazione? Situazioni che paralizzavano, che bloccavano ogni azione, l'insensibilità morale e spirituale e uno spirito di resistenza. Questi erano i due peccati fondamentali a quel tempo. A quel tempo? Ma Gesù intanto risponde ai suoi contemporanei e dice una frase piuttosto difficile: ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figli. La saggezza è citata qui probabilmente per indicare Dio stesso. Allora cerchiamo di capire questa frase, perché in effetti non è così semplice e metterla nel contesto. I figli di Dio hanno riconosciuto che il loro padre agisce in modo giusto. Ci sono altre traduzioni, adesso ve ne cito alcune. Una dice: tutti i figli di Dio hanno reso giustizia alla saggezza del loro padre. Oppure un'altra traduzione: la saggezza di Dio è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli, quindi da tutti quelli che l'accettano e che prestano l'orecchio alla sua voce. Il testo parallelo in Matteo 11,19 suona così: ma la sapienza o la saggezza, che è la stessa cosa, è stata giustificata dalle sue opere, cioè è stata riconosciuta giusta secondo le sue opere, cioè si rivela giusta dai suoi effetti. La saggezza di Dio lavora nel mondo in un modo che la si possa riconoscere, e la si riconosce vedendo ciò che essa fa. La saggezza si manifesta attraverso delle azioni. La saggezza di Dio si fa riconoscere dalle opere che essa compie. Spero che questo versetto possa essere un po' più chiaro. E probabilmente questo è un proverbio che Gesù cita e applica a Giovanni e a se stesso. Il loro stile di vita, criticato per ragioni opposte, ma criticato, è stato approvato invece dalla saggezza di Dio, dalle parole, dalle loro parole e dalle loro azioni. Quindi, in contrasto con le critiche insensate dei giudei, quelli che possiedono la vera saggezza hanno accettato il ministero di Giovanni così come quello di Gesù, nonostante il loro carattere contraddittorio. Tuttavia, malgrado le resistenze di quella generazione, la saggezza divina ha trovato dei cuori aperti e onesti, quei cuori buoni, che accettano i rimproveri e le minacce di Giovanni. Era un tipo un po' particolare, Ci fosse oggi un Giovanni Battista, non so come la mettiamo. E forse ci sarebbe bisogno di un Giovanni Battista qualche volta. Ma allo stesso tempo la fede gioiosa nelle promesse di Gesù. Il giudizio di Gesù è oltremodo severo. Voi non siete mai d'accordo in nulla. Voi non siete mai soddisfatti, non siete mai contenti. Voi non volete Dio né sotto una forma né sotto un'altra. Ma grazie a Dio, tale giudizio non è esteso a tutti gli uomini, come dice il versetto 35. Ci sono quelli che Gesù chiama i figli della saggezza, quelli menzionati al versetto 29. Tutto il popolo che lo ha udito, anche i pubblicani, mamma mia, anche loro, hanno riconosciuto la giustizia di Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni. Questi hanno accolto gioiosamente di seguire Gesù e non hanno dimenticato il messaggio di Giovanni il Battista. Perché abbiamo bisogno di piangere, di chiedere perdono per il nostro peccato. Questo non lo dovremmo mai dimenticare. Ancora oggi c'è bisogno di ravvedimento, di pentimento e di conversione, cioè di fare quel mezzo giro. Stiamo andando in una direzione disgraziata, mezzo giro, conversione, andiamo in una direzione che è quella del Signore. E il mio appello questa mattina è ancora quello: se c'è qualcuno qui o qualcuno che mi sta ascoltando a casa o da qualche altra parte che non ha ancora messo a posto la sua situazione personale con Dio, lo prego di farlo al più presto, prima che possa essere troppo tardi, perché l'unica strada è quella di seguire il Signore Gesù Cristo. Ravvedimento e conversione. Anche oggi, come allora, abbiamo bisogno di essere reattivi alle sollecitazioni della parola di Dio attraverso lo Spirito Santo. E non facciamo come quei bambini che sono inermi, che se ne fregano di quello che fa l'uno e di quello che fa l'altro. Appunto, ancora oggi dovremmo rifiutare di essere resi inermi dall'insensibilità morale e spirituale e da uno spirito di resistenza ai richiami del Signore, ai richiami del Signore. Non può esserci vera gioia, stamattina ne abbiamo parlato, e se non c'è stata prima tristezza per il peccato. Non possiamo essere felici nella nostra vita se non c'è una costante ricerca della presenza di Dio e della sua volontà. Questo è il punto centrale. Mai contenti? Mai soddisfatti? Può essere una domanda a cui dovremmo dare una risposta, ma potrebbe anche essere una balorda affermazione. Mai contenti, mai soddisfatti, punto esclamativo, anzi due punti esclamativi, anzi tre punti esclamativi. Una balorda affermazione. Riflettiamo serenamente, ma molto seriamente su tutto questo, perché qui c'è in ballo la mia credibilità, la tua credibilità, la nostra credibilità della nostra vita di discepoli. E qui si tratta del nostro essere figli di Dio, figli della saggezza divina. Personalmente imploro il Signore perché non succeda che il suo rimprovero mi venga, e permettetemi, e scusate se mi permetto, di dire ci venga, indirizzato in questi termini: ho fatto in modo che venisse suonata una musica allegra e non avete ballato, ho fatto in modo che venisse cantato un canto di dolore e non hai, tu io, Adino, pianto, e voi non avete pianto. Sei stato seduto come un musone e non hai, tu, io, Adino, alcuna reazione, avuto alcuna reazione. Non avete avuto alcuna reazione. Che non sia questa il giudizio, il pensiero che Dio ci potrebbe rivolgere. E la stessa domanda di Gesù questa mattina è rivolta a ciascuno di noi personalmente. A chi paragonerò questa generazione? Abbiamo letto prima nel testo Giovanni Battista che Gesù dice: ma chi andaste a vedere nel deserto delle canne agitate dal vento? Era un linguaggio che era molto comprensibile, perché Giovanni Battista aveva predicato sulle rive del Giordano, e sulle rive del Giordano crescevano delle canne che qualunque vento, anche il più debole, agitava in un modo incredibile. Vedete come Gesù sa andare al punto vedendo le situazioni. E allora, a chi paragonerò questa generazione? La domanda che oggi Gesù rivolge a me e a noi. A delle canne che si piegano al vento dei nostri capricci? A delle canne che si piegano al vento dei nostri interessi personali? No, no, così non sia. Preghiamo, miei cari, e viviamo intensamente la nostra fede, così da essere discepoli saggi, fermi, non come le canne che si agitano, fermi. Essere saggi, il primo significato, anzi quello centrale, è di essere fermi, che non si piegano a ogni vento che può arrivare, e non solo ai venti di dottrine. Perché quando pensiamo al vento, noi pensiamo subito ai venti di dottrina, perché noi siamo spirituali. No, ci sono dei venti che investono la nostra vita emotiva, morale, oltre che spirituale. A questi venti dobbiamo stare attenti. Così non sia. Ma preghiamo e viviamo, ripeto, intensamente la nostra fede, in modo da essere, ripeto, discepoli saggi, fermi, ed essere paragonati a dei bambini, non come quelli su quella piazza, ma dei bambini che rispondono alle sollecitazioni della parola di Dio e dello Spirito Santo. Che Dio ci aiuti. Amen.